Literatair, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Amici di Literatair, finalmente non vedevamo l'ora di tornare in onda con voi dagli studi di Radio Statale in via Festa del Perdono. Finalmente non siamo più a casa. È tornato il vostro rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali preferito. In studio c'è zio Mike, del quale sentite la voce e che sta cercando di fare meno lavoro possibile, quindi condurrà questa puntata, ma per fortuna vostra e anche mia ci sono la straordinaria Elena De Luca.
Ciao a tutti!
E Sabrina.
Ciao ragazzi!
Siamo commosse di essere tornate. Sabrina ha rischiato di piangere.
Sì, ragazzi, io mi sta per venire un coccolone, mi batte forte il cuore. Manco prima degli esami, sto così.
Ah, siamo proprio a quel livello.
Sì. Una certa trepidazione, anche perché adesso, disabituati al fatto di essere live, potrebbe succedere qualsiasi cosa e non possiamo assolutamente.
Sì, stiamo mettendo le mani avanti.
Esatto.
Totalmente.
Sì, giustamente.
Quando diremo durante questa puntata una cazzata, voi saprete che era stata chiamata. Lo facciamo adesso.
Beh, ma qualcuno doveva pur cominciarla questa stagione.
Verissimo.
Quindi non si poteva lasciare tutto andare così con piccole pillole da casa come facevamo l'anno scorso. Dobbiamo tornare in quello che è il nostro clima, cioè il caldo.
Ragazzi, il radio si suda.
Mamma mia.
Si suda di brutto. Adesso io farò una di quelle cose che non si dovrebbero mai fare online, ma devo chiedere a Sabrina di venire qui nell'altro microfono perché ti sento friggere. E quindi
friggi.
Adesso io e Elena nel frattempo intratteniamo
un... allora Mike, in questi... è arrivata, ci siamo. Non ci ha neanche lasciato il tempo di fare due chiacchiere, che Sabrina si è posizionata.
No, è... Ragazzi, stata
sono
una gazzella della radio.
Una lince.
Zea Besser, come direbbero a Radio Berlino, che fortunatamente non siamo noi. E quindi, da dove vogliamo cominciare? So che avete selezionato un romanzo, che è quello che vedo qua sul nostro tavolo, di Kazuo Ishiguro, Clara il Sole, edito da Einaudi. Quindi oggi ci parlate di quello, direi.
Sì, esatto. Avevamo così lanciato una chicca a inizio estate, durante l'estate, quando ragionavamo su quelle che potessero essere le nostre letture estive. E quindi, cioè, non è che potevamo sfigurare, arrivare qua e dimostrare a tutti che non avessimo fatto i compiti.
Esatto, invece i compiti delle vacanze. E allora abbiamo deciso di portare questo nuovo libro di Ishiguro, pubblicato nel maggio del 2021. Ishiguro pubblica molti pochi libri. In un'intervista dichiara lui stesso di essere uno scrittore poco prolifico, e questo è il primo libro da 7-8 anni ormai.
Esatto, un bel po'.
Per noi, facciamo un'anticipazione, un ottimo ritorno alla scrittura. Siamo molto contenti di averlo letto.
Sì, diciamo che a Ishiguro vincere il Nobel nel 2017 ha dato quella sferzata di,
esatto,
creatività che l'ha portato a pubblicare sicuramente
un ottimo libro.
Ah, questa è una notizia però. Cominciamo subito dal fatto un Nobel ha fatto bene nella
un
vita.
Un Nobel ha fatto bene, sì.
E noi infatti, che la tocchiamo sempre piano, abbiamo detto con cosa possiamo cominciare con uno.
Che tra l'altro dobbiamo dichiarare anche il fatto di non essere lettrici di Ishiguro, che nessuna delle,
esatto,
due ha letto il libro più famoso, che è Never Let Me Go, del 2005. Quindi
voi siete tra i tanti che quando Kazuo Ishiguro ha vinto il premio Nobel avete detto: ma Kazuo esattamente chi?
No, in realtà io sapevo, cioè,
sì,
ho
dai,
detto,
guarda,
okay,
adesso come cambiano le carte in tavola.
Sapevo per un... non voglio vantarmi assolutamente di... Sapevo per il film, chiaramente.
Okay,
cioè, nel 2010 è stato il film del libro.
E quindi
un minimo di antennine. Poi io sono coinquilina di una studentessa di lingue, tra cui l'inglese, e Never Let Me Go gliel'hanno proposto per un paio di esami. Una bella mazzata. Io continuo a non l'ho letto e continuo a non leggerlo perché non credo di saper gestire l'angoscia della trama. Fortunatamente Clara il Sole, nonostante recuperi un po' il tono di soprattutto l'ambientazione futura, comunque di un futuro di cui Ishiguro si immagina un po' dei cambiamenti, è molto meno tragico.
Mm.
Come
sì.
non sereno, non è felice, ma non è tragico, sì, perlomeno.
Ecco. Diciamo che, grazie a Dio, i piani di Shiguro in questo senso sono cambiati, nel senso che preparando la puntata abbiamo scoperto, perché ci siamo un po' documentate, che questo romanzo di ben 260 pagine è diventato romanzo dopo in realtà un cambiamento di idee, un cambiamento un po' di carte in tavola da parte di Shiguro, perché questo libro doveva essere in realtà un racconto per bambini.
Sì, e lui, qui, qui iniziamo un po' a schiarirci. No, lui propone in realtà questa storiella a sua figlia, che è anche lei una scrittrice, che credo gli abbia risposto: papà, tu con questo libro non ti devi neanche avvicinare ai bambini. Dice interessante, premessa interessante.
Ma è vietata ai minori di 43.
Esatto, già noi stiamo infrangendo. No, decisamente, cioè, nel momento in cui si inizia a capire di cosa si parla, è evidente che non sia un libro adatto ai bambini, però effettivamente ci sono delle caratteristiche che richiamano il genere, tra cui soltanto il fatto che la protagonista, Clara, sia un oggetto.
Esatto.
Lei è un automa, un AA, che vuol dire amici artificiali nell'universo di Shiguro. Quindi per chi ha fatto il quiz che Radio Statale ha pubblicato e ha
non
scelto...
Non era Alcolisti Anonimi, ragazzi.
Era Alcolisti Anonimi.
E che conoscendoci sarà stato scelto dal 98% delle persone. Ma vi abbiamo steso un tranello, perché esatto. Le Tonoter è anche tranelli.
È anche questo.
Ed è anche sobrietà talvolta.
Poco. Poco, però.
Quando arriviamo alla prima pausa musicale capite che no.
E il fatto che ci sia un narratore che è un oggetto inanimato, in realtà nei libri per bambini è una grande, un
sì,
grande
un
classico.
Abbiamo sempre la marionetta parlante,
il pupazzo. Che hanno una visione particolare e che riescono a comunicare la realtà dei bambini in una maniera
altra
sì. Rispetto. Infatti la voce di Clara è affascinante, perché Clara non è un essere umano.
Esatto.
E c'è poi in tutto il libro una certa, lui la chiama una small child logic, in quel senso di cercare di un po' non indorare la pillola ma attutire il colpo. Ci sono un sacco di pesantissime verità nel testo, comunque di problemi esistenziali che Ishiguro cerca di proporre nella maniera più leggera possibile. In realtà non perdono niente della loro pesantezza,
no, assolutamente.
Gravità, però è un po' l'intento di dire delle verità ai bambini senza farli diventare dei cinici a 6 anni.
E bene o male, diciamo che Ishiguro, secondo me, secondo noi, a seguito della nostra lettura, traspare come autore che fa il lavoro giusto dell'autore, ovvero quello di instillare un pensiero critico, ma di non dare poi la risposta risolutiva. Quindi ti sbatte in faccia in maniera molto fredda da una parte, molto semplice, che talvolta è una scrittura che ti lascia anche un po' male, perché dici: mannaggia, stiamo parlando di tematiche belle importanti, non abbiamo ancora detto, ma probabilmente avrete immaginato, trattandosi di robot, si parla di intelligenza artificiale, si parla di machine learning, si parla di dei big temi che in questo periodo ci stanno abbastanza accompagnando, comunque sono tematiche all'orizzonte.
Esatto.
Che ogni tanto spuntano fuori e ci dicono: raga, guardate che tra un po' qua la situa potrebbe cambiare. E Ishiguro fa esattamente questo, però lo fa accostando questa intelligenza artificiale alla cosa più lontana dall'intelligenza artificiale che ci sia al mondo, che sono i bambini.
Che sono stupidi.
No, like this, no!
No, che dovrebbero essere quella fetta,
no,
di popolazione,
certo,
magari ad oggi più distante.
Sì,
da
sì,
tipo
la parte più pura, la parte più legata agli istinti. È
inutile che tenti di salvarmi.
Adesso c'è, cioè,
ormai l'hai
piacciono.
Detto, sei un essere orribile, non è vero.
No, però è assolutamente vero quello che dice Sabrina, e anzi sembra quasi che Ishiguro stia cercando di attraversare lui stesso l'ansia rispetto all'intelligenza artificiale attraverso il libro, cioè il libro come se fosse uno strumento per esorcizzare delle paure e cercare qualche risposta attraverso la scrittura. Facciamo magari un passo indietro, ci siamo lasciati trasportare,
sì,
come al solito e cerchiamo di dare un po'
un fil rouge.
Sì, raccontare un attimo la trama.
Aspetta, Io ti fermerei qui.
Ah,
io ti fermerei
prima...
qui perché secondo me prima
facciamo
della
prima stacco.
Anche perché siccome hai parlato di bambini, di come siano delle creature meravigliose, noi abbiamo selezionato come primo brano un grande classico per bambini, un classico dell'infanzia di tutti, però se ridi così mi smonti la creazione. E a che cosa abbiamo dedicato questa prima puntata?
Ragazzi, scusateci, dovevamo farlo.
Dovevamo farlo. L'abbiamo dedicata al ritorno e quindi abbiamo deciso che il primo brano che Litturatar trasmette in questo 2021 non poteva essere altro che Ricominciamo. Lui è Adriano Pappalardo, ci sentiamo tra un attimo. Che sogno Litturatar di oggi che ci ha regalato addirittura Ricominciamo di Pappalardo. Ma prima di lanciare la canzone io ho interrotto brutalmente Elena che stava per raccontarci la trama sempre di Clara il Sole.
Priorità
Pappalardo.
Diciamo, cioè Pappalardo, poi la puntata.
Certo.
Poi non ci interessa. Clara il Sole, Ishiguro, no, beh, c'è Pappalardo.
C'è Pappalardo, Pappalardo che è un'offesa al mondo e alla cultura che non abbia ancora ricevuto un Nobel, ma c'è sempre tempo, magari per la pace, non lo so, tanto quello danno a porci a cani. Quindi siamo sulla trama.
Dicevamo,
di Clara il Sole.
Sì, allora, Ishiguro stesso racconta, cioè, riassume il suo romanzo nelle interviste che abbiamo visto come la storia di un robot, Clara, che è appunto un amico artificiale inventato per evitare che i bambini diventino soli.
E già qua capiamola.
E già qua iniziamo un po' a tremare. E che cerca di evitare alla sua famiglia, cioè la famiglia in cui viene assegnata, lei sta dietro una bambina di nome Josie, Ishiguro dice, cerca di evitare che they suffer a terrible heartbreak, cioè che soffrino una terribile tragedia.
Esatto, diciamo che gli AA, quindi gli amici artificiali, sono studiati per rendere felici le persone, mm-hmm. quindi appunto per allontanare
i bambini in particolare.
Per allontanare i bambini dalla solitudine, anche per allontanarli appunto dalla tristezza che poi mm-hmm. ne consegue, perché
e
questi
sì.
bambini non possono avere degli amici normali in carne ed ossa.
No, appunto si capisce che il mondo di Ishiguro è un mondo molto simile al nostro, qualche anno,
sì,
svariati anni nel futuro,
è un futuro
in cui
prossimo.
C'è qualcosa che non va, cioè c'è qualcosa che, non, che dal punto di vista delle relazioni tra umani non sta andando benissimo ed è necessario perché poi ci sono anche, Ishiguro in questo senso, ne parlavamo prima, è molto bravo a prendere un genere, che in
esatto.
questo caso potremmo definire quello fantascientifico,
sì.
e non rendere l'intero romanzo un romanzo fantascientifico. Ci sono una marea di riferimenti a un universo che è cambiato, un futuro macchinizzato di tecnologie avanzate, ma non diventano mai oggetto di grandi spiegazioni.
No, anzi, è proprio lì il bello, sono piccoli spunti che Ishiguro dissemina uh-huh. lungo il romanzo, che se ne fosse privo potrebbe tranquillamente essere un romanzo similrealistico, comunque uh-huh. appunto il racconto di una storia.
Potrebbe essere una bambola, Clara,
esatto,
per dire.
Esatto, giorni nostri senza nessun tipo di problema. Invece Ishiguro ci piazza qua e là delle chicche uh-huh. che ogni due o tre pagine ci ridestano e ci fanno chiedere un po' ma cosa sto leggendo esattamente.
Cosa sta succedendo.
Perché lui ne parla in una maniera così limpida, serena, tranquilla e piana e semplice uh-huh. quando la posta in gioco
è estremamente
alta.
È estremamente alta. E questo diciamo che è un po' una sua tendenza. Ishiguro stesso dice in un'intervista che lui in realtà ha riproposto spesso gli stessi temi in diversi romanzi e la cosa che cambia è il genere, e il genere gli permette un po' di tornare su appunto gli stessi argomenti senza che venga notato dai suoi lettori, e in questo senso lui ha un approccio molto non rivoluzionario, però abbastanza particolare,
sì,
rispetto
particolare,
al genere letterario, non è asservito al genere, ma lo sfrutta nel modo in cui può essere interessante, in un senso prettamente umano, perché alla fine poi Ishiguro interessa l'emozione, gli interessa creare delle situazioni in cui i suoi personaggi possano affrontare quelle che sono le domande esistenziali dell'uomo, e secondo lui in questo momento, e per quanto riguarda Clara, il sole è l'intelligenza artificiale e il futuro che ci si delinea davanti.
Esatto. Sì, diciamo che una delle poche critiche che sono state fatte di Ishiguro in questo senso è proprio l'utilizzo di una scrittura estremamente piana mm-hmm. e semplice.
Rispetto
a un contenuto che, come abbiamo detto, è un contenuto importante, ma che secondo me, un po' come dicevo prima, un po' come lui lancia determinate chicche anche a livello argomentativo, anche questo lascia la libertà comunque al lettore di interpretare e di, tra virgolette, anche la concentrazione necessaria non sulla lingua, ma sulle tematiche che stanno venendo proposte.
Poi forse se calcasse troppo la mano in un senso di genere, il libro diventerebbe un libro di genere, diventerebbe un libro fantascientifico e perderebbe magari anche la sua universalità, la trasversalità, realtà. Il fatto che comunque sia un libro che... Io non sono una grande lettrice di fantascientifico, non mi ha minimamente ostacolato questo nel leggere questo libro. Clara è un personaggio la cui voce è affascinante per il modo in cui viene scritta, non perché è un robot, cioè esatto. è semplicemente una parte del suo personaggio, che tra l'altro è un personaggio estremamente affascinante perché è lei in prima persona che racconta.
Esatto, quindi noi abbiamo la storia che si snocciola davanti ai nostri occhi, filtrata da questo personaggio che noi siamo consapevoli stia evolvendo durante la storia, perché Clara, essendo un robot ed essendo una macchina, man mano che la sua vita con Josie comincia e continua, lei evolve, quindi lei impara da Josie, impara da ciò che ruota intorno a Josie e che diventa un po' anche il suo mondo, e da ciò noi vediamo proprio come la voce acquisisca sempre più consapevolezza, e a un certo punto ci chiediamo: Clara sta riuscendo nel suo intento, sta riuscendo ad avvicinarsi al mondo degli umani? È possibile che Clara alla fine del romanzo o comunque alla fine della vicenda possa essere accostata a un essere umano?
Perché la domanda di Shiguro è proprio questa: nel momento in cui creiamo un'intelligenza artificiale, questa intelligenza riesce ad arrivare al livello emotivo, cognitivo dell'uomo, oppure ci sarà sempre qualcosa che ci distingue dalla macchina? E non c'è una risposta definitiva nel romanzo, in realtà, però lui esplora una prospettiva abbastanza inquietante dal punto di vista umano, che non vi diremo qual è, perché entrambe l'abbiamo trovata essere abbastanza è facilmente comprensibile dove andrà a parare la storia. C'è un momento che però che a me ha sorpreso molto, e credo anche a Sabrina, e che in quel momento ve lo lasciamo. Però la domanda è proprio quella di... ci sarà un momento in cui le intelligenze artificiali riusciranno a...
Cioè, tutto questo diventerà possibile?
Ve lo diciamo dopo il break musicale, che adesso io sto iniziando veramente a pentirmi di questa scelta, perché sono qua che sto... Cioè,
Stiamo parlando di intelligenze artificiali e poi
roviniamo completamente il mood. Vabbè.
Ma questa è un po' anche una caratteristica di Litura Terra. Cioè, vi ricordo, perché magari non tutti i nostri ascoltatori sono abituati, che la musica è del tutto scollegata da quello che viene raccontato, a meno che non lo scelgano gli speaker. Noi oggi abbiamo deciso che volevamo concentrarci sul ritorno e rovinarvi la digestione, visto che stiamo anche noi provando questa nuova location delle 15. A questo punto siamo sempre sul tema del ritorno, e questa volta ce ne facciamo parlare da Eminem con Without Me. Un ingresso veramente, veramente a gamba tesa, perché vogliamo avere ancora un po' di tempo per parlare di Clara il Sole, di Kazuo Ishiguro, quindi io lascio ancora la parola a Elena e Sabrina. Prego.
Niente, ci siamo lasciati appunto con un bel quesito, comunque un bel punto di domanda che verteva sul discorso quando, come e se una macchina potrà mai avvicinarsi ad essere veramente una sostituzione dell'umano. Ishiguro ne ipotizza appunto una risoluzione che, come tutti i grandi punti caldi del romanzo, poi non risolve totalmente.
No, è evidente che non ci sia la possibilità di dare una risposta netta. Sarebbe stato quasi anche banale, esatto. E avrebbe reso il romanzo banale se Ishiguro avesse preso una posizione netta a riguardo. Però c'è una scena che forse rappresenta un po' il cuore, il tema, il grande tema del romanzo.
Sì,
è
quella
scena...
pagina che tu, tra virgolette, speri che arrivi,
esatto.
No? Perché sei dentro questo mondo che sì, è fantascientifico, ma è quasi distopico comunque, perché se dovessi pensare che mio figlio domani deve andare a scegliersi l'amico al negozio, un po' io ci rimango, e quindi siamo comunque ormai immersi e ci sembra naturale che tutto ciò stia avvenendo.
E invece c'è poi
e dici, ma qualcuno dirà qualcosa.
Una voce fuori dal coro, esatto. E in questo senso è il papà di Josie, che è la bambina di cui Clara è amica, che a un certo punto, riguardo a un piano che è quella cosa che non vogliamo dire, comunque riguardo a questo piano che è dal punto di vista etico
un po' discutibile,
il papà chiede a Clara la seguente cosa e dice: allora lascia che ti chieda un'altra cosa, lascia che ti chieda questo. Tu credi al cuore umano? Non intendo semplicemente l'organo, è ovvio. Parlo in senso poetico. Il cuore umano, tu credi che esista? Qualcosa che rende ciascuno di noi unico e straordinario? E mettiamo che esista. Non dico altro perché poi se no mi infilo in territori pericolosi.
Esatto.
Però la questione è perfettamente illustrata. Esiste il cuore in senso poetico?
E poi continua in realtà nella pagina successiva, rincarando ancor più la dose, e sempre il padre dice: ma supponiamo che poi tu entri in una di queste stanze, disse, e scopra che ne contiene un'altra e che dentro quella ce n'è un'altra ancora, stanze su stanze, una dentro l'altra. Non credi che potrebbe essere così, cercare di conoscere il cuore di Josie? Per quanto tu possa vagabondare per quelle stanze, non ce ne sarebbero sempre altre nelle quali non saresti ancora entrata? E speriamo di sì.
E speriamo bene di sì, nel senso che è chiaro che da umani la prospettiva di una risposta negativa è terrificante.
È terrificante.
E un intervistatore, parlando con Ishiguro, gli ha chiesto: mentre scrivevi queste pagine, eri angosciato tanto quanto lo ero io nel leggerle? E Ishiguro ha risposto sì, assolutamente. Sì. E anzi, di nuovo, credo che sia proprio attraverso
una
la
sorta
scrittura
di catarsi,
che
effettivamente,
in un certo senso, affronti nella narrativa quelle che sono le tue paure, i tuoi pensieri. Ishiguro ha detto che nella preparazione di questo libro ha parlato con un sacco di esperti, di menti che in questo momento stanno lavorando agli AI, e ovviamente la questione dell'umanità,
dell'eticità di tutta questa
non può fare altro
cosa
che comparire. E come tutto poi è un po' anche una questione di difficile trattazione, perché le cose succedono e a volte succedono senza che consideriamo tutte le conseguenze possibili.
Assolutamente. Le conseguenze sono considerabili
solo dopo a fatti fatti. Però la paura rimane, l'ansia rimane. E in questo senso Ishiguro tenta un po' di proporre una lettura che non sia così... Perché in realtà poi mi viene in mente anche un po' di vicinanza con tipo Black Mirror. Come,
sì, sì.
Però trovo molto più interessante una trattazione del genere,
sì,
che
è più sottile.
Esatto, molto più sottile. Molto anche più bastarda in quel senso, perché... Comunque
sì, l'ansietà te la fa venire e non ti molla.
Ma in un senso proprio umano, umano,
sì.
Banalmente umano, una famiglia che ha paura di una tragedia, e questa tecnologia diventa qualcosa che può aiutare, ma contemporaneamente ti può
distruggere.
Anche... esatto, distruggere.
E infatti in questo senso anch'io ci stavo ragionando, che forse la cosa che più mi ha toccato, e ovviamente sicuro l'ha fatto sapientemente, è stata... accostare a quale fetta della popolazione questa vicinanza, tra virgolette, questa naturalezza di rapporto ai bambini. E paradossalmente gli adulti del romanzo sono quelli che più hanno difficoltà,
sì,
a interagire con queste intelligenze artificiali, mentre per i bambini è qualcosa di totalmente naturale, è un elemento di routine. Loro sanno che a una certa età dovranno andarsi a cercare un amico artificiale,
sì.
E non c'è mai mezzo commento che lasci trasparire dello stupore, del disappunto. Anzi, se non hai un amico artificiale, sono sfigato.
Sì,
cioè,
sì,
sono,
sì,
sfigato,
sì,
totale.
E infatti secondo me non è neanche un caso che uno dei personaggi che è meno, se poi chiudiamo, è meno, diciamo, contenta della presenza di Clara, sia la domestica Melania,
esatto,
che evidentemente fa parte della fetta della popolazione che l'amico immaginario per i figli, artificiale per i figli, probabilmente
non
se lo può
vuole
permettere.
Esatto.
Bene, ultima canzone. ultimo exploit musicale.
Ti lascio il piacere, l'onore di presentarlo.
Cosa posso dire? Posso dire perché
ragazzi, noi siamo nati nel 90. Esatto,
non potevamo fare. Quando ho pensato al ritorno, c'era soltanto una canzone che poteva rappresentare come mi sentivo, e questa è Everybody Backstreet Back dei Backstreet Boys.
Si diceva un profluvio di sound anni 90 e effettivamente siamo stati investiti anche da questo. Oggi le abbiamo fatte un po' tutte, è veramente, veramente incredibile. La puntata di Litura Ter piano piano sta volgendo al termine e quindi io vi chiederei, come si fa in questa sede dagli scranni della presidenza, se Litura Ter approva.
Tiriamo le
fila. Somme.
Beh, in realtà io e Elena ci siamo esposte dall'inizio di questa puntata. A noi sicuro è piaciuto veramente tanto e personalmente sono molto contenta di essere tornata a Litura Ter con un romanzo degno di essere recensito, non da noi nello specifico, ma in generale.
Degna la nostra attenzione.
Esatto, ma in generale, perché appunto un po' avevo anche bisogno personalmente di approcciarmi a una lettura in questo periodo densa ma fruibile.
Sì, sì.
Che si facesse leggere veramente con
secondo me sì,
gusto.
Sicuro è una lettura proprio felice in quel senso, ti fa sentire bene riguardo a quello che stai leggendo, contemporaneamente non ti devasta,
ti
non
so giusto.
Come dire,
ti
esatto,
disturba il
sì,
giusto,
sì,
è quel
sì,
classico
sì.
romanzo che ti fa chiudere il libro e due domandine ovviamente te le lascia, che ti fa venire voglia di ricominciarlo,
sì, di leggere qualcos'altro, sì, sì,
di leggere altro di suo,
sì, assolutamente, assolutamente. Forse farò l'atto
esatto.
suicida di leggere.
No, io sono contenta finalmente di essere andata oltre Murakami dal punto di vista
vero.
Della letteratura, chiamiamola giapponese, anche se in realtà Ishiguro è trapiantato in Inghilterra dagli anni 60, quindi. Però comunque le radici sono quelle e gli scenari o comunque, secondo me, loro hanno una filosofia nel sangue, un
ma sicuro in un'intervista diceva che un sacco della sua ispirazione è film degli anni 50 giapponesi,
ma si percepisce
che è
l'home
drama proprio, è il dramma di casalingo,
esatto,
incredibilmente vicino a chiunque, drammatico pure nella sua semplicità, che
esatto.
è quello che ti...
E si percepisce molto, infatti dicevo Elena, cavolo, ti giuro che io all'inizio, cioè nella mia mente all'inizio tutto era ambientato tipo a Tokyo o a Nagasaki o comunque in Giappone, solo al primo incontro di un
luogo topografico,
topografico inglese, ho detto no, devo cancellare tutto, la mia immaginazione, devo rifare tutto da capo. Però,
bene, quindi approvato?
Sì.
Questa prima puntata, prima puntata del modo di dire...
Prima puntata, è
approvata anche questa. Sulla musica ci rivediamo
a
settembre.
Ci siamo, no, ma perché? Perché?
Probabilmente chi ci sarà al nostro posto tra due lunedì, quindi ovviamente è un modo.
E qui ti sorprenderò,
no.
Questa è una grande sorpresa, una grande sorpresa, perché la questione è che... non è detto che le persone conoscano Litura Ter, quindi gli diciamo che noi siamo un programma quindicinale, quindi andiamo in onda un lunedì sì e un lunedì no, ma temo che il prossimo lunedì sì sia il primo di novembre. Per cui noi, mi fanno segni di approvazione da fuori, per cui ci vediamo tra tre lunedì.
Cioè,
facciamo vuoto.
Già andando in vacanza, manco
sì,
manco
iniziato subito.
Guardate ragazzi, ci vogliono anche le vacanze una volta ogni tanto.
Allora,
sappiamo
gente,
che
ci rivediamo quindi tra... tre lunedì live.
Il 9.
Noi 9 non novembre. Siamo gli unici speaker di Litura Ter, quindi troveremo probabilmente altre voci al nostro fianco, da vicino, da lontano. Questo lo scopriremo solo vivendo, come diceva quello là. Vi lasciamo alla sigla di Litura Ter. Io ringrazio Elena, ringrazio Sabrina.
Grazie Mike.
Grazie Mike.
Ringraziamo Kazuo Ishiguro e vi consigliamo a questo punto di avvicinarvi al suo Clara e il Sole, edito da Einaudi, e ci vediamo il 9 di novembre. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao ciao!
Ciao!
Litura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.